Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Prima Corinzi, capitolo 14. Esamineremo insieme i versetti dal 20 al 25 che costituiscono il cuore di questo brano. Ora, nel 14° capitolo troviamo un'altra delle numerose questioni che l'apostolo Paolo affronta a Corinto. E qui sta correggendo i corinzi carnali a motivo del loro uso improprio e della loro perversione del dono delle lingue o degli idiomi. Ora, in un certo senso, chiedo scusa a coloro tra voi che erano qui l'ultima volta, perché è veramente difficile comprendere una qualsiasi parte di questo capitolo senza comprenderlo tutto, però farò del mio meglio per presentarvi il contesto. Nell'epoca del Nuovo Testamento esisteva un vero dono delle lingue, che era la capacità di parlare una certa lingua sconosciuta a colui che la parlava, però conosciuta da qualcun altro che era lì presente. Dio aveva uno scopo ben preciso per quel dono, come vedremo più avanti questa mattina. Ma nell'assemblea di Corinto avevano preso il vero dono e l'avevano distorto, usandolo in modo improprio, e oltre a quello avevano anche aggiunto al vero dono un dono contraffatto, che era una pratica comune nelle religioni misteriche pagane di quel tempo, come abbiamo dimostrato in numerose occasioni, ma era comune che la gente credeva di poter entrare in uno stato di frenesia o in uno stato di estasi e di conseguenza potevano, per così dire, uscire dal proprio corpo ed entrare in comunione ad un altro livello con una certa divinità. E quando lo facevano, parlavano con quella divinità in una lingua sconosciuta, altrimenti parlavano la lingua degli dèi. E di conseguenza credevano che si trattasse di una sorta di fenomeno estatico, soprannaturale, che li edificasse molto e rappresentasse un grande atto di devozione verso quel Dio. Come nel caso della chiesa di Corinto, lungo tutto il corso del libro, ogni aspetto del sistema del mondo che conoscevano era entrato a far parte della chiesa e questo ambito non era un'eccezione. Quindi, in sostanza, quello che abbiamo nel 14° capitolo è che Paolo gli sta dicendo, ascoltate, primo, state usando in modo improprio il vero dono e secondo, avete introdotto questa cosa contraffatta ed avete confuso doppiamente la questione. E così erano di fatto arrivati a credere che il dono delle lingue consistesse nel parlare con questo linguaggio estatico, in un farfugliamento estatico, parole senza senso, come lo vogliate descrivere, che in quel modo, presumibilmente, si entrasse in comunione con Dio mediante questo linguaggio privato di preghiera. Quindi l'apostolo Paolo scrive questo capitolo, prima di tutto, per eliminare, o dovrei dire per dissipare l'idea che il vero dono consista in quel genere di linguaggio estatico senza senso, e secondo, per assicurarsi che quando il vero dono esisteva, era presente, venisse esercitato correttamente nel giusto contesto, così da adempiere il suo scopo. E naturalmente, quando consideriamo il 14° capitolo, vediamo che si tratta di un capitolo estremamente urgente per noi oggi, perché i carismatici ci dicono continuamente che è necessario ricevere questa esperienza per realizzare la piena manifestazione dello Spirito Santo, la piena espressione della sua potenza nella nostra vita, e ci esortano a gran voce a fare questa esperienza, e quindi dobbiamo capire, comprendere quello che Paolo sta dicendo. Qui era la chiesa di Corinto, come ho detto allora, aveva preso il vero dono e lo aveva distorto, e vi avevano anche aggiunto a quello un dono contraffatto. Fatto, il che non faceva altro che confondere la situazione sempre di più. E quindi l'apostolo Paolo scrive questo capitolo come una correzione, proprio come ha fatto nei 13 capitoli precedenti. L'ultima volta abbiamo parlato della posizione del dono delle lingue ed abbiamo detto che era secondaria, perché Paolo rende molto chiaro che la posizione del dono delle lingue era secondaria. E in secondo luogo abbiamo visto lo scopo del dono delle lingue, che prenderemo in considerazione oggi, è quello di essere un segno, ed in terzo luogo la procedura per il dono delle lingue è sistematica. In altre parole, c'è un sistema molto preciso secondo il quale Dio ha stabilito che questo dono debba funzionare. Questo lo prenderemo in considerazione domenica prossima. Ora, veniamo al secondo punto, che è lo scopo del dono degli idiomi, delle lingue, è quello di essere un segno. Ora, questa è un'area di studio estremamente importante, perché se potessimo stabilire definitivamente una volta per tutte quale sia lo scopo del dono, allora diventerebbe molto facile valutare quello che sta succedendo oggi o in qualunque altro momento della storia in relazione a questo dono, perché o corrisponde allo scopo biblico oppure no. Di conseguenza possiamo determinare se sia legittimo oppure no. Ora, permettetemi di cominciare ribadendo quello che viene spesso presentato come lo scopo delle lingue, particolarmente oggi tra i nostri fratelli e le nostre sorelle delle comunità pentecostali e carismatiche. Loro ci dicono che lo scopo delle lingue è principalmente per l'edificazione e per la devozione personale. In altre parole, questo è il vostro linguaggio privato di preghiera e quando lo usate venite edificati, e questo quindi è il modo in cui potete avere i vostri momenti devozionali con Dio in maniera soprannaturale, comunicando in questa lingua che è il vostro linguaggio privato con Dio. Ora, nel nostro ultimo studio abbiamo visto che quello, di fatto, precisamente è quello che i pagani pensavano del loro linguaggio statico, che fosse una sorta di atto privato di devozione verso un certo Dio, mediante il quale loro potevano edificarsi da soli, ed è precisamente questo quello che Paolo sta negando per quanto riguarda il vero dono. E in un certo senso li accusa per quello. Donald G., che è una figura storica del movimento pentecostale, disse che gli scopi rivelati del dono delle lingue sono principalmente devozionali, e facciamo bene a sottolineare questo fatto. Larry Christensen, che è un luterano carismatico più moderno, dice: per la maggior parte si parla in lingue nei momenti privati devozionali e questo è di gran lunga il suo uso ed il suo valore più importante. Quindi stanno dicendo che questo è un nuovo modo di avere i nostri momenti di devozione, un nuovo modo di edificarci da soli, un nuovo modo per innalzarci, un nuovo modo di entrare in comunione con Dio e di sperimentare qualcosa di più profondo e più significativo di quanto potremmo sperimentare in qualunque altro modo. Ora, nei primi 19 versetti, Paolo ha veramente dimostrato che questo non è vero. Anzi, li rimprovera per questo. E l'ultima volta vi ho mostrato quella parola, quella distinzione greca interessantissima tra l'uso singolare di glossa e il suo uso plurale. E vi ho mostrato perché credo che quando nel capitolo 14 viene usato in singolare fa riferimento al linguaggio incomprensibile del parlare statico, mentre quando viene usato il plurale fa riferimento agli idiomi, al vero dono. E quindi al versetto 2 abbiamo visto che Paolo dice che colui che parla in un linguaggio incomprensibile o colui che parla in estasi con quel linguaggio statico dei pagani non parla agli uomini, ma letteralmente dal greco parla ad un Dio e nel suo spirito parla misteri. In altre parole sta dicendo loro che voi state facendo ciò che viene fatto nelle regioni misteriche, pagane, da persone che parlano ai loro dei, e che non è questo lo scopo per cui è stato dato questo dono spirituale, nessun dono spirituale di fatto, perché tutti i doni spirituali sono stati dati per essere usati nel parlare agli uomini o per parlare ad altri o per servire il prossimo. 1 Corinzi 12,7 dice che i doni sono stati dati per il bene comune, quindi avevano usato quel dono in modo improprio perché tutti i doni sono stati dati per voi, per loro, e il mio dono è per voi, non è per me, e l'idea dell'edificazione personale finisce realmente con l'essere una perversione. E non è altro che parlare di misteri, come nelle regioni misteriche pagane, ad una divinità o certe divinità, certi dei, invece di parlare agli uomini come i doni dello spirito sono stati stabiliti per fare. E poi naturalmente al versetto 4, quel versetto importantissimo, di nuovo usa il verbo al singolare, sempre in modo coerente, e sono certo che sia proprio questa la ragione che i traduttori della King James in inglese hanno aggiunto la parola sconosciuta, perché riconobbero quella differenza, ogni volta che il termine è al plurale non aggiungono sconosciute, ma dice colui che parla in un linguaggio incomprensibile o in questo gergo estatico edifica se stesso. Ora, questo non vi sta dicendo di farlo a quello scopo? Abbiamo visto che nella lettera ai Corinzi il concetto di edificare ha molto spesso una connotazione negativa. In altre parole, è un'edificazione negativa, un innalzamento di se stessi, un innalzamento del proprio ego. E questo quello che sta dicendo, che sta dicendo che in realtà non fa altro che innalzarsi da solo. E quello è sbagliato, perché nessun dono è mai stato concepito con l'intenzione di essere usato egoisticamente. I miei doni sono per voi. Questo è il punto. E quindi dice, in realtà state parlando in questo linguaggio incomprensibile allo scopo di innalzarvi da soli. Ma la verità è che al versetto 14 la vostra intelligenza rimane infruttuosa, completamente infruttuosa. E dal versetto 16 nessuno di coloro che vi ascoltano può nemmeno dire amen. State ignorando completamente le persone che vi circondano, siete egoisti, la vostra mente rimane infruttuosa, le persone intorno a voi non possono unirsi a voi e dire amen, e come risultato dice preferirei pronunciare 5 parole piuttosto che 10.000. 10.000 non è un numero letterale, è murios, è il numero più grande che avesse un nome nel sistema numerico greco, sarebbe come dire un quintilione, capite? Sta dicendo che non ha alcun senso, l'edificazione personale non è il punto. Voi lo fate per quello scopo, ma quello non è il suo scopo? Al versetto 4 sembra quasi essere d'accordo con loro sul fatto che si stiano edificando da soli, ma sta semplicemente accettando tacitamente il punto in cui si trovano per poi condurli dove dovrebbero essere. Un po' come in 1 Corinzi 6,12, sapete, dove dice ogni cosa è lecita, e sta citando, ricordate quella loro piccola frase? Ricordate che loro andavano in giro, l'abbiamo studiata, dicendo «Oh, tutte le cose sono lecite, ogni cosa è lecita, sono sotto la grazia, posso fare quello che voglio?» E lui diceva «Oh, sì, ogni cosa è lecita». Ed è lì che si trovavano, ma quando arriva al versetto 18 dice «Fuggite la fornicazione!» Ed è lì che voleva che fossero. Loro potevano anche concludere il fatto che ogni cosa era lecita, che ogni cosa sia lecita, ma Dio non la pensa così. Possono anche pensare che quella cosa li stia edificando, ma Dio dice «Non è questo il suo scopo!» Capite? Questo è l'approccio che usa, l'approccio di ragionamento. Quindi ha già trattato in modo molto dettagliato il fatto che le lingue non furono mai intese allo scopo dell'edificazione. L'ultima volta vi ho mostrato che non possono edificare la Chiesa in alcun modo, perché la Chiesa non sa quello che viene detto, e anche se vengono interpretate, è il dono dell'interpretazione di fatto che edifica, non il dono delle lingue. Non può edificare l'individuo perché la sua mente rimane infruttuosa, non può edificare la Chiesa perché nessuno sa quello che viene detto. E se ci fosse qualcuno lì presente che parla quella lingua, e quindi il dono può avere il suo scopo stabilito, allora dovrebbe essere tradotto così che non risultasse essere privo di edificazione affinché la Chiesa potesse ricevere un qualche beneficio. Però di nuovo sarebbe il dono dell'interpretazione, non quello delle lingue ad edificare. Quindi non è possibile concludere che si tratti di un linguaggio di preghiera a Dio che serve all'edificazione personale. Anzi, se studiaste la preghiera nel Nuovo Testamento, non trovereste mai in tutto il Nuovo Testamento un solo punto in cui ci viene detto di pregare Dio in una lingua sconosciuta. Infatti, quando Gesù presentò il modello della preghiera in Matteo capitolo 6, dal versetto 9 al 13, disse «Pregate in questo modo», non è vero? E poi disse loro come pregare. E non c'era alcun linguaggio incomprensibile, non c'era alcuna estasi, e non credo che possiamo trovare un modello migliore di quello del nostro Signore stesso. E la gente dice, però il parlare in queste lingue non è altro che un modo per lodare Dio, un modo per lodare Dio, un modo libero, nuovo, meraviglioso di lodare Dio. Allora io lì porrei questa domanda, la lode più grande, la lode più intensa, più abbondante sarà offerta in cielo, e quindi allora perché 1 Corinzi 3,18 dice che le lingue cesseranno? Se sono un modo così straordinario di lodare, e la lode è il carattere stesso del cielo, perché dovrebbero mai cessare? Quindi, vedete, non possiamo concludere che servano all'edificazione personale o alla devozione personale. Questo è solamente un breve riassunto di quello che abbiamo visto l'ultima volta. In secondo luogo, altri hanno suggerito che non servono per l'edificazione ma per l'evangelizzazione. Alcuni dicono che il dono delle lingue nel Nuovo Testamento servisse a permettere a qualcuno di predicare il Vangelo in un'altra lingua. Ora, questa sembra una buona idea, e può anche darsi che in una certa occasione, in qualche campo missionario, Dio abbia fatto una cosa del genere, dando a qualcuno la capacità di parlare una lingua che non conosceva per comunicare il Vangelo a qualcuno in una certa situazione che è estremamente critica, non lo negherei mai. Ma non possiamo dimostrare che il dono delle lingue nel Nuovo Testamento servisse a predicare il Vangelo a persone che non comprendevano. Sapete perché? Perché in tutto il Nuovo Testamento non abbiamo mai un esempio di questo genere. E potremmo dire, però che dire di Atti 2, quando tutti parlavano e ciascuno li udiva nella propria lingua? Sì, però sapete che cos'è che udirono? Li udirono parlare delle grandi opere di Dio. E se studiaste quella semplice espressione, essa proviene dal giudaismo e significa semplicemente che ripercorrevano le grandi opere storiche compiute da Dio nell'Antico Testamento. Perché? Per attirare l'attenzione della folla dei giudei, così che Pietro potesse alzarsi e poi nella loro lingua predicar loro il Vangelo. Quindi, invece di dire che il dono delle lingue fosse utile per l'evangelizzazione, potremmo dire che era una sorta di pre-evangelizzazione. Radunava la folla e poi il Vangelo doveva essere predicato. Quindi, i carismatici hanno suggerito che serva all'edificazione, altri hanno suggerito che serva all'evangelizzazione, però quelle cose non corrispondono realmente al Nuovo Testamento. In terzo luogo, è stato suggerito che il dono delle lingue sia la prova del battesimo dello Spirito Santo, e ne abbiamo parlato a lungo nel capitolo 12, che il dono delle lingue è la prova del battesimo dello Spirito Santo. Ora, ci sono diversi problemi con questa idea. Primo, guardate al capitolo 12, versetto 13, 1 Corinzi 12,13 dice «Infatti mediante un solo spirito», ora osservate bene, «mediante un solo spirito siamo stati tutti battezzati». Ora vi farò una domanda, ok? Quanti sono stati battezzati? Tutti, giusto? Tutti. Guardate il versetto 30, e questa è una forma greca che richiede una risposta negativa, e questa non è una mia supposizione, questa è la forma della costruzione greca qui presente. Hanno tutti i doni di guarigione? Parlano tutti in lingue? E quella è la risposta sottintesa? No. No, ora notate, tutti sono stati battezzati, però non tutti parlano in lingue, quindi non possiamo equiparare le due cose. Inoltre, aggiungere questo, in Atti 2.38 Pietro predicò e disse: ravvedetevi, siate battezzati a motivo della remissione dei peccati e così riceverete il dono dello Spirito Santo. 3.000 persone lo fecero e sapete quanti di loro parlarono in lingue? Oh, la Bibbia non dice che nessuno di fatto lo fece. In Atti capitolo 4, versetto 31, il luogo tremò, furono ripieni dello Spirito Santo e parlarono in lingue. No, predicarono semplicemente la parola di Dio con franchezza. Vedete, in Atti 2, in Atti 4, abbiamo persone ripiene, persone che ricevono lo Spirito, però nessuna lingua. Non possiamo equiparare le due cose, semplicemente non corrispondono. Potresti dire, però, John, se non è il segno del battesimo dello Spirito, se non serve all'evangelizzazione, se di fatto effettivamente non serve nemmeno a proclamare il Vangelo, se non serve effettivamente a edificare o me stesso in un qualche modo privato, a che cosa serve? Ebbene, questo è quello che studieremo. Guardate al versetto 20 perché cominceremo ad esaminarlo da lì. Fratelli, non siate bambini, o letteralmente smettete di essere bambini quanto all'intelligenza, alla comprensione, ma quanto al male, kakia, in greco significa di fatto proprio male, il male in senso generale, siate bambini molto piccoli, è una parola che indica un'età inferiore rispetto alla prima parola tradotta con bambini. La prima parola indicherebbe bambini dai 5 ai 10 anni, la seconda indicherebbe un bambino di un anno o meno. Quindi dice, fratelli, smettete di essere bambini quanto all'intelligenza, ma quanto al male siate infanti, bambini molto piccoli, quanto all'intelligenza invece siate uomini maturi. Ora questa è una cosa piuttosto forte, quindi comincia con fratelli, no? Per conciliarseli un pochino prima di colpirli duramente. L'ammonimento qui suggerisce che a motivo del loro uso improprio delle lingue erano realmente empi, malvagi. Lasciate che vi mostri cosa intendo dire, ok? Erano bambini quanto alla comprensione o all'intelligenza, e in altre parole non erano realmente cresciuti fino al punto di comprendere la sana dottrina, erano come quelli descritti in Efesini 4, sballottati e trasportati qua e là da ogni vento di dottrina. Non stavano usando la loro mente era infruttuosa, proprio come ci viene detto in 1 Corinzi 14:14, e non riflettevano sulle cose giuste, sulle cose bibliche, sulle cose provenienti dalla rivelazione di Dio che avevano ricevuto. E quindi quanto all'intelligenza e alla comprensione erano bambini, anziché uomini maturi, avrebbero dovuto essere maturi e la loro mente avrebbe dovuto afferrare la verità, ma quanto alla malizia, quanto al male, avrebbero dovuto essere bambini, eppure non lo erano. Potresti dire, cosa intendi dire con quello? Un bambino piccolo, un infante, non ha pensieri malvagi verso nessuno, non ha malizia. Un infante è tutto amore, dolcezza, bontà, tenerezza, premura, sensibilità. E vedete, quello che sta dicendo è: perché non vi trattate gli uni gli altri in questo modo? Perché non siete come bambini piccoli per quanto riguarda il modo in cui vi comportate gli uni verso gli altri? Siate maturi nel vostro modo di pensare invece di essere bambini nel vostro modo di pensare, e maturi nel vostro male, nella vostra impietà. Vedete, quello che intende dire è che a motivo del loro esercizio egoistico di questi doni, allo scopo della loro edificazione personale o di innalzarsi egoisticamente da soli, innalzare il proprio ego, ignoravano il resto della famiglia di Dio, ignoravano la congregazione, c'era una confusione totale, non c'era spazio per il vero insegnamento della parola di Dio. Le persone che visitavano la loro congregazione pensavano che fossero pazzi, le persone che erano lì, che facevano parte della congregazione, non riuscivano a ricavarne nulla, era solamente un caos totale, mentre ciascuno faceva quello che voleva. In sostanza tutto si riduceva ad un antiintellettualismo che privilegiava l'esperienza esistenziale. E questo è realmente quello che vediamo oggi nel XX secolo, una sorta di antiintellettualismo diffuso che credo ha permesso al movimento carismatico di inserirsi nello spazio creato dal mondo e dallo spirito dell'epoca, adattandosi a quel modo di pensare. Dice: smettete di essere bambini, smettete di trattare le persone con durezza, cominciate a pensare come adulti. Ora, dopo aver detto tutto questo ed aver richiamato la loro attenzione, spiega lo scopo delle lingue. Ora osservate bene, ok? Perché se riusciamo a stabilire quello che è, quello risolverà l'intera conversazione. Okay? Versetto 21. Nella legge è scritto: per mezzo di uomini d'altre lingue con labbra straniere parlerò a questo popolo e neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. Pertanto le lingue servono come segno, non per quelli che credono, ma per quelli che non credono. La profezia invece non è per quelli che non credono, ma per coloro che credono. Ora, fermiamoci qui, ok? Ora, se non sapete nient'altro, miei cari, se non avete mai imparato nient'altro riguardo alle lingue, dovreste sapere questo, che le lingue servono come segno, non per quelli che cosa? Che credono. Questo lo sappiamo, vero? Quella dichiarazione da sola è il cuore di questo quattordicesimo capitolo. Quella dichiarazione di per sé dovrebbe chiamare in causa qualunque cosiddetta manifestazione moderna delle lingue e dovrebbe costringerla a confrontarsi con la realtà di quella dichiarazione. Non potrebbe essere più semplice di così. È per coloro che non credono. Ora lasciate che vi mostri che cosa succede, ok? Nel vostro schema ho elencato tre cose: un segno di maledizione, un segno di benedizione ed un segno di autorità. E questi sono fondamentalmente gli scopi delle lingue o degli idiomi del vero dono. Ora lasciate che ve li mostri, ok? Il primo, il segno di maledizione. Questa è la prima cosa, la cosa principale. Ora forse non le avete mai considerate in questo modo, però questo è, per come la vedo io, è quello che indicano questi versetti. Quindi guardiamo di nuovo il versetto 21. Nella legge... E la legge non si riferisce sempre al Pentateuco, spesso si riferisce a tutto l'Antico Testamento, come accade frequentemente, come nel Salmo 119 e anche in altri passi, compresa la lettera ai Romani. Ma cioè, nell'Antico Testamento è scritto, e poi prosegue citando Isaia 28, 11 e 12, citandolo in maniera piuttosto libera, cita liberamente Isaia 28, 11, vi aggiunge anche la parte finale del versetto 12, dice: per mezzo di uomini di altre lingue e con labbra straniere parlerò a questo popolo, e questo popolo nel testo si riferisce ad Israele, e neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. E poi, dopo aver presentato quella dichiarazione dell'Antico Testamento fatta da Isaia ad Israele, la mette in pratica, la applica, pertanto dice: ora, se questo era vero allora, se questo era il suo uso al tempo di Isaia, pertanto le lingue sono, non erano, ma sono ancora, un segno non per quelli che credono, ma per quelli che non credono. Quindi qui sta traendo una conclusione dal testo dell'Antico Testamento, e la conclusione è che le lingue non sono per le persone credenti, ma per coloro che non credono. Ora voglio che notiate qualcosa di estremamente interessante qui, ok? Al versetto 22 ci viene detto che le lingue servono come segno. Quelle sono tre parole in greco, come segno, e due in italiano. In greco è eis, ed eis è una preposizione che indica finalità o destinazione. Quindi, quello che il termine sta dicendo qui è questo, che non è che incidentalmente esse siano un segno, no, è che lo scopo delle lingue, il proposito, è quello di essere un segno per i non credenti, non si tratta di un qualcosa di incidentale. Infatti quell'espressione particolare come segno compare 10 volte nell'Antico Testamento greco ed ogni volta si riferisce ad uno scopo, un proposito. Quindi lo scopo delle lingue è quello di servire come un segno per i non credenti. Ora, quali non credenti? Oh, questo popolo, al versetto 21, si riferisce solamente ad un popolo, Israele, e quindi è un segno per l'Israele incredulo. E poi questo viene applicato direttamente alla situazione di Corinto, quindi lasciate che vi dia un po' di contesto, okay? Aprite le vostre Bibbie al 28esimo capitolo di Isaia, voglio mostrarvi un racconto estremamente affascinante, ok? In Isaia 28 ci troviamo nel regno meridionale di Giuda, durante il regno del re Ezechia, e siamo approssimativamente nell'anno 705 avanti Cristo. Nel 722 avanti Cristo, cioè 15 anni prima, il regno settentrionale Israele era stato conquistato ed era stato distrutto dagli Assiri. E la ragione per cui era caduto era a causa della loro incredulità e della loro apostasia. Dio aveva afflitto un terribile giudizio contro il regno settentrionale nel 722 avanti Cristo. Ora ci troviamo nel 705 avanti Cristo ed il regno meridionale si stava comportando in modo terribile, disobbediente. Quindi Dio parlò a loro per mezzo del profeta Isaia per avvertirli che la stessa cosa che era accaduta al regno settentrionale sarebbe anche accaduta al regno meridionale a motivo, a causa della loro incredulità e della loro apostasia. E questo è il messaggio dei primi 15 versetti di Isaia 28. È un avvertimento dal profeta a Giuda, il regno meridionale, che avrebbero ricevuto lo stesso genere di giudizio ricevuto da quelli del nord. E infatti sarebbero stati gli Assiri o i Babilonesi, del linguaggio incomprensibile, se vogliamo chiamarli così, a venire in giudizio contro di loro. Ora, vediamo un po' com'è che Isaia affronta questo problema. Al versetto 7 trova i capi di Israele, i profeti, i sacerdoti e gli altri capi in uno stato di torpore causato dall'ubriachezza e dice: ma anch'essi vacillano a causa del vino e barcollano a causa delle bevande forti. Avevano mancato di adempiere la loro funzione di leadership perché erano ubriachi. Il sacerdote, il profeta stavano vacillando a causa delle bevande forti, erano sopraffatti dal vino, stavano barcollando a causa delle bevande forti, sbagliavano nelle loro visioni ed inciampavano nel loro giudizio. Guardate quanto è ripugnante il versetto 8, tutte le tavole sono piene di vomito e di sporcizia, qui non c'è alcun luogo pulito. Li trova letteralmente in uno stato di torpore causato dall'ubriachezza, avevano vomitato e si trovavano ad una sorta di festa. E su di loro riversa questo messaggio, un terribile rimprovero dell'imminente giudizio. E sapete qual era la loro reazione? Lo prendono in giro, lo disprezzano, lo scherniscono, lo deridono. Guardate quello che dicono al versetto 9. A chi vuole insegnare la conoscenza? A chi vuole far comprendere la dottrina? A quelli appena svezzati dal latte ed appena staccati dal seno? A chi potrebbe mai insegnare ai bambini? Perché? Perché continuava sempre a dire precetto su precetto, precetto su precetto, riga su riga, un po' qui, un po' là, e loro stavano dicendo, certamente il profeta deve pensare che siamo dei bambini, continua a ripetere continuamente le stesse cose semplici, e così lo deridevano. Non apprezzavano il suo atteggiamento e quindi cominciarono a schernire il profeta e a definire il suo insegnamento un insegnamento semplice ed infantile. Pensa forse che siamo dei bambini che deve sempre ripetere continuamente le stesse cose? Ma non l'avevano mai ascoltato? Non gli avevano mai dato ascolto? Quindi al versetto 11 parla da parte di Dio e dice: poiché mediante labbra balbuzienti ed un'altra lingua, egli parlerà a questo popolo. A essi aveva detto: questo è il riposo con cui potete far riposare lo stanco e questo è il refrigerio, eppure non vollero ascoltare. Ora Dio sta dicendo: non avete voluto ascoltare il messaggio semplice, ripetuto, infantile di Isaia? Allora io vi parlerò in una lingua che non comprenderete mai. E ciò a cui si riferiva erano i babilonesi dal linguaggio incomprensibile che sarebbero venuti ed avrebbero circondato la loro città, li avrebbero portati via dalla loro terra, li avrebbero distrutti, massacrati e bruciati, e quando avessero cominciato ad udire quella lingua incomprensibile dei babilonesi, che non riuscivano a capire, avrebbero saputo che il giudizio di Dio era caduto su di loro. E quello accade nel 588 a.C. ed a motivo della loro incredulità, della loro apostasia, Dio portò un giudizio terribile. E questa non era l'unica volta in cui erano stati avvertiti. Tornando a Deuteronomio capitolo 28 al versetto 49, nel quindicesimo secolo avanti Cristo, ascoltate qui, 28:49. Il Signore farà venire contro di te una nazione da lontano, dall'estremità della terra, rapida come vola l'aquila, una nazione della quale non comprenderai la lingua. E credo che molto probabilmente quello potesse riferirsi alla distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. Quindi nel quindicesimo secolo Dio li avvertì che quando avessero udito una lingua straniera sarebbero stati sotto giudizio. Nell'ottavo secolo, per mezzo di Isaia, Dio li avvertì che quando avessero udito una lingua straniera sarebbero stati sotto giudizio. Geremia, quel grande profeta piangente, disse: ecco, io farò venire contro di voi una nazione da lontano, o casa di Israele, dice il Signore, è una nazione potente, una nazione antica, una nazione della quale non conoscete la lingua, non comprenderete quello che diranno, Geremia 5:15. E Dio quindi aveva impresso chiaramente nella loro mente che quando fosse giunto il giudizio, quello sarebbe stato un segno, ed il segno sarebbe stato quello di udire una lingua che non riuscivano a comprendere. Vedete? Ora, quando Paolo cita questo, potete tornare a Prima Corinzi, però quando Paolo cita quello qui, sta dicendo, sentite, proprio come quando lo disse Isaia, proprio come quando lo disse Mosè, proprio come quando lo disse Geremia, quelle lingue sono un segno per il non credente che Dio sta per intervenire in giudizio. Questo è quello che sta dicendo? Potresti dire, beh, ma che cosa significava nella generazione in cui stava vivendo Paolo? Ascoltate, quando loro cominciarono a parlare in quelle lingue nel giorno di Pentecoste, ogni giudeo avrebbe dovuto sapere che il giudizio di Dio era imminente. E sapete che passarono solamente circa 30 anni prima che l'imperatore romano arrivasse a distruggere Gerusalemme completamente e con essa il giudaismo in quanto tale? Il sistema sacrificale ebbe fine e non è mai stato ristabilito. Avrebbe voluto sapere che il giudizio di Dio stava per cadere. Ascoltate, se il giudizio di Dio cade sull'incredulità e sull'apostasia del regno settentrionale nel 722 a.C., se il giudizio di Dio cade sull'incredulità e sull'apostasia del regno meridionale nel 586 a.C., allora credetemi, sarebbe caduto su una nazione che aveva voltato le spalle al proprio Messia e che di fatto lo crocifisse nel primo secolo. E così fu. E mi sembra che una volta avvenuta la distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C., fosse cessato completamente l'intero scopo del dono delle lingue. Questo è quello che dice il testo? Non è una mia opinione? Non era mai stato destinato ai cristiani? Era per colui che non crede Chi? Il giudeo, uno appartenente a quel popolo, affinché sapesse che Dio stava intervenendo in giudizio. Gesù disse in Luca 13:35: ecco, la vostra casa vi ha lasciato desolata. E poi in Luca capitolo 20, al versetto 21, fece un ulteriore passo avanti e disse, vediamo Luca capitolo 21, versetto 20 piuttosto, scusate, dice: quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora saprete che la sua desolazione è vicina. Dal versetto 24: cadranno sotto il taglio della spada, saranno condotti prigionieri fra tutte le nazioni, Gerusalemme sarà calpestata dai gentili. Gesù disse: ehi, giudizio! Durante tutto il ministero degli apostoli, il giudizio stava per venire su Israele. Gesù lo predicò ed il segno degli idiomi, delle lingue lo mostrò più e più volte, ed è per questo credo che Paolo fa riferimento ad Isaia 28. E perfino nonostante tutto quello, dice alla fine del versetto 21, non avrebbero ascoltato. Questo scopo si può rintracciare e si può verificare nel libro di Atti. In Atti capitolo 2 erano presenti molti giudei non credenti. E in seguito troviamo altri episodi in cui si parla in lingue, nei capitoli 8, 10 e 19, ed anche se in ciascun caso quelle persone divennero credenti, tuttavia il verificarsi di quello stesso fenomeno divenne una conferma delle realtà per i giudei che lo videro e che avrebbero riferito ai loro connazionali ciò che era accaduto. Perché in Atti 8, Atti 10 ed Atti 19, dove si verificarono le lingue, erano sempre presenti dei giudei credenti che sarebbero tornati ed avrebbero riferito di aver visto la stessa cosa. Quindi non serviva solamente a collegare coi nuovi gruppi entrati nella chiesa con ciò che era avvenuto a Pentecoste o con i giudei che erano presenti lì, ma serviva anche a ribadire alla nazione ebraica che Dio avrebbe realmente giudicato. Quindi, prima di tutto, è un segno di maledizione. E voglio aggiungere qualcos'altro, ok? È anche un segno di benedizione, vero? Questo è ciò che io definisco come un beneficio secondario derivante dal primo punto, che il primo punto è lo scopo principale di questo dono, la maledizione. E non vi ho presentato tutto lo studio su questo argomento, ma solamente una parte, però le lingue di Pentecoste stavano comunicando, ascoltate, Dio non opererà più attraverso una sola nazione. Dio non parlerà più solamente in una lingua. Dio non favorirà più un solo popolo. Dio si rivolgerà al mondo intero e, tramite il mondo, fra tutte le nazioni, edificherà la sua chiesa, il suo regno. E sapete, il fatto stesso che parlassero in tutte quelle lingue era il modo in cui Dio stava comunicando: è finito il ruolo esclusivo di Israele? Ed adesso parlerò nelle lingue del mondo ed edificherò la mia chiesa, quella chiesa che era nascosta nell'Antico Testamento. Quindi le lingue parlano principalmente come segno di una maledizione su Israele, però notate, non appena ho detto questo, devo anche dire che parlano anche di benedizione, una benedizione che sarebbe giunta al mondo intero, vero? Perché mentre Cristo si allontanò da un popolo ribelle, aprì le sue braccia al mondo intero, e quindi come beneficio secondario diventa anche un segno di benedizione. È come Romani 11, no? Dove Paolo dice che la loro caduta è divenuta la ricchezza del mondo intero. Gerusalemme distrutta, Israele messo da parte, eppure nel fatto che furono messe da parte noi ne siamo diventati i beneficiari, non è vero? Perché Dio si è rivolto a noi. Quindi gli apostoli di Dio del Nuovo Testamento e i profeti di Dio del Nuovo Testamento cominciarono improvvisamente a dichiarare spontaneamente le grandi opere di Dio in ogni lingua. Leggete Atti 2. Un segno inequivocabile che era avvenuta una transizione, una maledizione da un lato, ma una benedizione dall'altro, perché perfino i giudei potevano ancora venire, non è vero? 3.000 lo fecero nel giorno di Pentecoste. Quindi, in un certo senso, pur essendo un segno giudiziario di maledizione, come beneficio secondario è anche un segno di benedizione. Poi, in terzo luogo, è un segno di autorità. E anche questo era legato a tutto il resto. Chi erano i grandi messaggeri che predicarono questa transizione? Chi erano gli uomini di Dio che parlarono della maledizione e del giudizio? Chi erano gli uomini di Dio che parlarono della benedizione che sarebbe giunta a tutte le nazioni? Non erano altri che gli apostoli e i profeti. E fu a loro che Dio diede la capacità di parlare questi idiomi come segno di autenticazione e di conferma che ciò che stavano dicendo era realmente la verità. Perché per la mentalità ebraica l'idea che Dio cambiasse in questo modo, il suo modo di operare sarebbe stata così sconvolgente, devastante, incomprensibile, straordinaria da richiedere una conferma che ciò che essi stavano dicendo fosse vero, e così Dio diede loro la capacità di parlare quelle lingue. Paolo dice in 1 Corinzi 14, 18, io parlo in queste lingue più di tutti voi. In quanto apostolo questo era un segno di autenticazione, come gli altri doni di segno miracolosi che possedeva. Dice perfino in 2 Corinzi 12, 12, ho manifestato tutti i segni di un apostolo, come segni, prodigi ed opere potenti. Quindi era un segno d'autorità di coloro che predicavano il messaggio della transizione. Ora, a me piace chiamare questo l'ABC dello scopo delle lingue. C sarebbe la condanna, B la benedizione e A l'autorità. Tutto qui, amici. Non vediamo alcuna devozione privata, non vediamo l'evangelizzazione. È semplicemente uno scopo, un proposito molto particolare, molto unico. E vedete, una volta avvenuto l'evento, la distruzione di Gerusalemme, una volta compiuta la transizione, la Chiesa era nata, il segno non era più necessario. Sapete, quando faccio un viaggio da qualche parte, sto guidando e magari risalgo lungo la costa e vedo un cartello che dice Sacramento, 480 chilometri. La volta successiva vedo un cartello che dice Sacramento 320 km, Sacramento 240, Sacramento 50, all'improvviso mi trovo a Sacramento, supero Sacramento, non ci sono più cartelli, vero? Ci sono arrivato. I cartelli sono terminati. Le lingue erano e sono un segno. Non sono una realtà fine a se stessa, erano semplicemente un segno che serviva ad indicare qualcosa. Ed indicavano di una maledizione che sarebbe venuta sopra un popolo, e quella maledizione venne. E una volta che venne la maledizione, il segno non era più necessario. Però dall'altra parte, e questo lo amo, no? E miei cari, io non ho nessun interesse personale da difendere, sto semplicemente cercando di comprendere tutto questo nel modo migliore possibile. Però il versetto 22 dice, la profezia non è per quelli che non credono, ma per coloro che credono. E qui abbiamo qualcosa che ha una portata duratura, ma questa non è solamente per una nazione incredula, questa è per le persone che credono, per i credenti durante tutti gli anni dell'epoca della Chiesa. Infatti, sapete, mi dispiace un po' che nella New American Standard, dall'inglese, abbiano messo questa espressione in corsivo, hanno inserito la profezia, è un segno, ed è lì in corsivo, non so perché l'hanno fatto. La profezia non è un segno, la profezia non rimanda ad un qualcos'altro, la profezia è una realtà in se stessa. E lasciate che vi dica qualcos'altro qua. La profezia, di fatto, è ciò che edifica. Colui che profetizza, dice il versetto 3, parla agli uomini per l'edificazione, l'esortazione e la consolazione. Dal versetto 4, colui che profetizza edifica la Chiesa. Al versetto 1, desiderate ardentemente di profetizzare. Cosa significa? Significa semplicemente proclamare la parola di Dio. Se foste entrati nella chiesa di Corinto, avreste udito tutta quella confusione enorme, isterica, egoistica, egocentrica, finalizzata ad innalzare il proprio ego. E Paolo dice, smettetela con quelle cose. Quel dono aveva uno scopo specifico, per un periodo specifico, per compiere un qualcosa di specifico. Però quando vi radunate, cercate di profetizzare, cioè di proclamare la verità. Oh, è molto, molto più importante predicare la parola. Volete sapere una cosa di interessante? Ci ho pensato proprio questa settimana. Lo sapevate che in tutta la Bibbia non abbiamo assolutamente alcuna testimonianza, alcuna, di qualcosa che sia mai stato detto da qualcuno in lingue? Lo sapevate? Perché? Oh, perché era un segno destinato a scomparire. Non aveva alcun valore permanente, neppure in senso rivelatorio. Però, d'altra parte, Pietro chiama quest'intero libro, la parola profetica più salda. Vedete, non c'è proprio alcun paragone tra qualcosa che è un segno e qualcosa che è la realtà. Quindi le lingue erano, sono un segno per i giudei non credenti, legato inscindibilmente ad un momento particolare della storia della redenzione. Servirono bene, servirono a dimostrare che il cristianesimo non sarebbe stato esclusivamente ebraico ma mondiale, servirono a confermare, ad autenticare coloro che parlavano e i messaggeri che portavano quel messaggio, servirono a mostrare ad Israele che nella sua incredulità e nella sua apostasia aveva nuovamente rigettato Dio. Amici cari, la gente dice, oh, non pensi che le lingue potrebbero avere uno scopo oggi? Scusate, oggi non abbiamo bisogno che quella cosa venga detta di nuovo? Se le lingue fossero ancora presenti dovrebbero avere lo stesso scopo, no? E quale sarebbe il senso oggi di indicare che Dio si sta allontanando da Israele per aprire il Vangelo alle nazioni? Lo ha già fatto 2000 anni fa, non è vero? Questo è molto chiaro, non è vero? Non abbiamo bisogno di più informazioni su questo punto qui? È compiuto! Ora, dopo aver dichiarato lo scopo delle lingue, osservate com'è che lo mette in relazione con le riunioni dei Corinti al versetto 23, ascoltate, osservate qui. Se dunque, quindi perché quel dunque è lì, per condurvi al passo successivo sulla base di ciò che è già stato detto o appena stato detto, dal momento che questo è lo scopo delle lingue, se tutta la Chiesa si riunisce in uno stesso luogo, vorrei semplicemente far notare che alcune persone pensano che la Chiesa non dovrebbe mai riunirsi se non nelle case o in piccoli gruppi privati, ma questo versetto indica che la Chiesa deve riunirsi effettivamente in uno stesso luogo. E se quando si riunisce tutti parlano le lingue, perfino esercitando il vero dono, e qui il termine è al plurale, se tutti esercitassero il vero dono delle lingue, sapete cosa succederebbe? Se entrassero degli stranieri o dei non credenti, direbbero che siete che cosa? Pazzi. Perché? Ci sono due ragioni, no? La prima ragione, perché è un gentile, giusto? E non comprende il segno, non comprenderebbe il segno. Seconda ragione, potrebbe perfino essere un giudeo non credente, però sapete una cosa? Dal momento che lo fanno tutti, non avrebbe alcun senso. E l'ultima volta che ho cercato di farvi notare che quel dono veniva usato, quando nel libro di Atti al capitolo 2 c'erano persone che potevano comprendere quelle lingue, e Paolo in 1 Corinzi 14:27 dice che quando viene usato correttamente devono parlare solamente due o tre, e in una dopo l'altro, in ordine, non contemporaneamente. Quindi quando il gentile non credente entrava nell'assemblea di Corinto, diceva: queste persone sono pazze, mai no mai, in greco è una parola che significa essere in preda alla frenesia, e Platone dice che è la parola usata per descrivere le estasi dei pagani quando entrano nelle loro esperienze statiche con le loro divinità. E in altre parole, il gentile non credente sarebbe entrato e avrebbe detto: ehi, questo non è diverso dal tempio di Diana. E il giudeo non credente sarebbe entrato e avrebbe detto la stessa identica cosa. Potrebbe dire: ma dovrebbe essere un segno per lui, no? Sì, ma se veniva esercitato in maniera caotica, mentre tutti lo facevano, non avrebbe avuto alcun significato, nemmeno per lui, anche se fosse stato il vero dono, usato nel modo sbagliato. Quindi, vedete, questo è un dono specifico che deve essere usato in un momento specifico, in un modo specifico, avendo in mente una persona specifica con un intento specifico. E al di fuori di quello, il suo significato non esiste. D'altra parte però, dice Paolo, invece di far quello nella vostra assemblea, versetto 24, ma se tutti profetizzano o proclamano, profemi, parlare davanti a qualcuno, proclamare la parola di Dio, e sopraggiunge qualcuno che non crede, una persona semplice, egli è convinto da tutti, è giudicato da tutti, e così i segreti del suo cuore sono manifestati, ed allora, gettandosi con la faccia a terra, adorerà Dio, dichiarerà che Dio è veramente in mezzo a voi. Ascoltate, le lingue sono inutili per edificare sia la Chiesa sia gli individui, e sono inutili per l'evangelizzazione. Vedete? Erano semplicemente un segno di pre-evangelizzazione per una nazione che era stata maledetta. Quindi dice: quello che dovreste fare è assicurarvi di proclamare la parola di Dio per l'edificazione, l'esortazione e la consolazione. Quando il non credente arriva, ascoltate la sequenza, no? Prima di tutto sarà convinto, proverà un senso di colpa, poi sarà giudicato, sarà pronunciato il verdetto del fatto che egli si sente colpevole, perché lo è, e poi all'improvviso i segreti del suo cuore saranno manifestati, il suo peccato diventerà evidente, sarà smascherato, e così, umiliato e con un senso di condanna personale, di odio verso se stesso, si prostrerà con la faccia a terra ed adorerà Dio e dirà: ho trovato qui, in mezzo a voi ho trovato il vero Dio. In altre parole, otterrete i risultati corretti, no? Se profetizzate, egli vedrà Dio e dice: Dio è qui, miei cari. Non vogliamo forse che sia così? Non vogliamo che le persone che vengono a partecipare alla nostra comunione vedano Dio? Non vogliamo forse quello? Certo che non vogliamo confusione, e quindi ubbidiamo al modello stabilito da Dio stesso. Sì, quale promessa entusiasmante, no? Per una Chiesa che esalta la proclamazione della parola di Dio. L'impatto sarà enorme, ma una riunione caratterizzata dalle lingue produrrà sterilità nella congregazione e confusione tra i visitatori. Quindi vedete, questo dono delle lingue era molto limitato, sottoposto a regole molto precise, per un'epoca ormai lontana. E quello che vediamo oggi, temo, e lo dico con amore, però temo che stiamo vedendo ripetersi la stessa distorsione presente a Corinto. Non metto in dubbio le loro motivazioni, sto semplicemente dicendo che stanno adottando lo stesso concetto di linguaggio privato, individuale, di preghiera, che caratterizzava il sistema delle religioni misteriche. Miei cari, noi vogliamo esaltare la parola di Dio e vogliamo innalzarla, perché in essa, nella parola profetica più salda, si trova la risposta ad ogni cosa. E spero che siate consacrati alla verità. Da 3 anni seguo pazientemente un uomo nel suo cammino, lo sto discepolando, e recentemente mi ha telefonato, mi ha chiamato e mi ha detto: ho appena ricevuto la più grande svolta spirituale di tutta la mia vita. Disse: questa settimana è accaduto qualcosa nella mia vita che mi ha trasformato radicalmente. Per la prima volta finalmente comprendo quello che mi stai dicendo da 3 anni. Desidero così tanto la parola di Dio che la cosa mi sta consumando. Naturalmente dall'altra parte del telefono ero in estasi, in senso buono, e lui disse: voglio solamente che tu sappia che se qualcuno mi dicesse che devo scegliere tra la mia Bibbia, il cibo e l'acqua, io direi: prendete il cibo, prendete l'acqua e lasciatemi la Bibbia, perché quello è il nutrimento di cui ho bisogno per vivere. Meraviglioso, vero? Che Dio ci aiuti ad essere persone del libro, che non cercano l'esperienza, ma la verità, fruttuose nella comprensione e dedicate a servirci a vicenda con ciò che edifica. Preghiamo. Bene, Padre, non è facile parlare di queste cose perché molte persone che sono così care non la vedono come noi la vediamo, e nel nostro amore, nella nostra bontà verso di loro non le accusiamo di non amarti o di non cercare ciò che è meglio, ma forse semplicemente di non sapere come farlo, perché non hanno ricevuto l'insegnamento corretto. Però Padre, preghiamo che tu voglia, in un certo senso, voglia usarci per aiutare coloro che sono confusi in questo ambito, ed aiutaci soprattutto ad essere una benedizione amorevole per tutti coloro che appartengono alla tua famiglia. E ti ringraziamo per il grande amore che abbiamo condiviso questa mattina, durante quest'ora, per la musica meravigliosa, per la comunione fraterna e per la verità della tua parola. Ti ringraziamo per ogni cara persona qui presente, per ogni mamma, per ogni papà, ogni marito, ogni moglie, ogni giovane, ogni persona non sposata, ogni bambino. Padre, prego che in ogni vita lo Spirito produca un frutto che rimanga, affinché Gesù riceva la gloria. Nel suo nome preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.